sicuramente i ritmi che Dio ha stabilito ci fanno bene anche in questo senso. Ringrazio Dio di poter essere qua stamattina perché, come sapete, ho avuto venerdì un piccolo acciacco. Sai, a volte quando le persone ti parlano di certe esperienze o di certe malattie è facile essere un po', non lo so, minimizzare un po' le cose, no? Dire ma cosa sarà mai i calcoli renali, cosa sarà mai questo tipo di dolore, finché lo sperimenti in prima persona poi diciamo che diventi molto molto più comprensivo e molto più, come dire, in simpatia, no? Con le persone che soffrono, e questo è anche un bene sicuramente. Però vi ringrazio per le vostre preghiere, sono qui adesso, se per qualche motivo dovessi trovarmi in qualche momento ad un angolo piegato in due, non è per un colpo dello spirito, anche se potrebbe capitare, ma sicuramente perché questi calcoli devo, ecco, in qualche modo smaltirle. Bene, alcuni annunci per quanto riguarda questa settimana. Piano piano rientreremo nella dinamica autunnale, nelle attività diciamo normali della Chiesa. Prima di tutto ricordarvi, spero che sia un ricordo, non un annuncio nuovo, che questa settimana celebriamo il 5° anniversario di Veritas. 5 anni Dio ci ha mantenuti aperti, è stato fedele e noi vogliamo celebrare insieme dal 2 al 4, il 2 venerdì sera, dalle 8 mi pare, o dalle 7, comunque è scritto lì, pregheremo e vogliamo cominciare così questo weekend, diciamo, di ricordo, di ringraziamento con un'ora di preghiera. Sicuramente canteremo anche qualche canzone di adorazione, però vi incoraggerei veramente a esserci tutti quanti, avremo anche una attività per i bambini. Poi sabato avremo diciamo le attività per la celebrazione in sé, dalle 6:30, scusate, dalle 4 incontreremo qua per avere una sessione di lode, di adorazione e anche di condivisione, e poi con il pastore Larry che arriva domani, lui porterà un messaggio riguardo il miracolo della Chiesa, e poi avremo un aperitivo alle 6:30, alle 8:30 se non sbaglio, alle 8 poi ci sarà la sessione serale. Vi incoraggio soprattutto a invitare i vostri amici non credenti per l'aperitivo e per la sessione serale. Paolo sta preparando anche un video in cui, ecco, cercheremo anche di fare che sia un ambiente accogliente anche per i nostri ospiti. E poi la domenica avremo di nuovo Larry con noi al mattino, e poi a mezzogiorno andremo a fare un picnic, che se va tutto secondo il piano andremo a Trezzano, la famiglia Bini, ecco, questo weekend sarà un po' impegnata, però noi ci avvicineremo a voi in qualche modo, anche se tu sarai qua, però. Comunque l'idea è di andare a Trezzano al parco per mangiare un picnic insieme e celebrare la bontà del Signore. E speriamo che potremo esserci tutti per questi giorni insieme. Ah, non mi posso dimenticare, Deborah è con noi in spirito. Abbiamo bisogno di un po' di aiuto a livello di cucina, abbiamo bisogno delle torte, soprattutto delle torte, Enzo sta preparando il buffet insieme ad altre sorelle, però abbiamo bisogno di torte salate e dolci, soprattutto dolci, questo è quello che mi è stato riferito da dire, il nostro bisogno. Mi confermi, Enzo?
Perché è insalata di riso.
È insalata di riso, ok. Insalata di riso per sabato, ecco. Sì, per l'aperitivo delle 6, che lo possiamo portare anche prima ovviamente, però l'idea è quella. Bene? Ok. Sì, sì, lo potete fare sapere o a Enzo o a Deborah, non so come vi siete messi d'accordo. Sì. Gruppo di donne, ok, ci pensano le sorelle e Enzo. Gli uomini mangiano. Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina nel libro di Genesi, vi darò il riferimento preciso tra un attimo, però quello che vorrei condividere con voi questa mattina è, diciamo, un messaggio che non c'entra con Levitico, neanche con quello che penso che sarà il nostro studio a partire dai primi di settembre. Dio mi sta portando a preparare degli studi sul libro di Galati, a meno che qualcosa cambi. Vorremmo tornare al nostro studio sistematico dei libri e Galati è un libro sicuramente importante. Però questo argomento è un argomento che è molto vicino al mio cuore in questi giorni. Questo mese di settembre, come sappiamo bene, è la celebrazione del 5° anno di Veritas. Noi a luglio abbiamo fatto 10 anni in Italia come famiglia. E qualcuno direbbe, ah, sono pochi anni, relativamente, non è che potete parlare di una grande scia di esperienze, di circostanze, è sicuramente è vero, però ognuno di noi arriviamo a quei momenti, a quei bivi, forse a quei le circostanze ci portano a vivere dei momenti in cui sentiamo il peso del tempo, sentiamo l'importanza di un momento particolare, magari per il mondo non è tanto importante, non cambierà più di tanto, però per noi individualmente il Signore ci porta ad avere questi momenti di riflessione. E questo è quello che ha fatto nella mia vita e mi ha portato a riflettere soprattutto su questo argomento ed è quello che vorrei sviluppare qua stamattina. Quanto è fedele il Signore? Quanto è infinitamente leale al suo piano, prestabilito, perfetto? Quanto è fedele il Signore a compiere quel traguardo che lui ha sempre avuto in mente e nel frattempo fare del bene a noi. Quanto è fedele il Signore, non è vero? Il Signore mi ha portato a riflettere sulla sua fedeltà per diversi fattori, trovare grande gioia sicuramente anche per quello che stiamo vivendo nel nostro paese, in Italia, il mondo sembra di crollare intorno a noi. E quando succedono questi avvenimenti, i terremoti soprattutto, ci porta a riflettere cosa c'è di più sicuro, di più fermo, di più incrollabile che la terra sotto i nostri piedi. Cosa c'è di più incrollabile? Però ci porta a riflettere che in realtà noi, che sappiamo che tutte le forme di questo mondo sono passeggere, sono semplicemente cose destinate a scomparire, non sono solidi come l'Iddio che esiste e ha sempre esistito. Salmo 42, parla di questo scombussolamento del mondo, dice se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono, se tremano i monti, e lui immagina questa immagine catastrofica di quello che potrebbe essere lo scenario peggiore e poi afferma anche se la terra stessa scompare sotto i miei piedi, non temeremo. Perché la nostra fiducia non è sulle forme passeggere, su neanche le montagne, ma sulla rocca di Israele. E la sua fedeltà è quello che domina i nostri cuori. Un altro fattore che mi ha portato a gioire nella fedeltà dell'Eterno è forse la consapevolezza in questi ultimi tempi di quanto velocemente cambiano le circostanze nel nostro mondo. Ti sei reso conto anche tu? È un cambiamento costante, è un cambiamento che non dà tempo a neanche riprendere il fiato. Da un cambiamento all'altro, la generazione dell'usa e getta è la generazione in cui viviamo, in cui niente dura più di quanto i capi dell'industria decidono che qualcosa deve durare. Spesso ci troviamo a vedere come il contesto intero intorno a noi cambia. Viviamo nell'età dei pixel, dove niente dura più di quell'immagine che hai davanti ai tuoi occhi e ti sembra veramente di vivere come se ogni momento fosse effimero, ogni momento cambia, non ha significato. Quanto l'anima mia trova riposo in colui che dice Giacobbe non ha ombra di mutamento, neanche un'ombra di mutamento. Qualcuno dirà, ah, però le mie circostanze, chi... Quanto cambiano le mie circostanze, se solo tu potresti vedere quanto sono portato qua e là come un colpo di frusta, sento trascinato qua e là di continuo. Non so se hai mai riflettuto sul Salmo 36,5 quando dice, l'avevamo cantato anche prima, oh Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La fedeltà di Dio fino alle nuvole. Cosa c'è di più instabile, più capriccioso che una nuvola? La guardi e un momento va veloce e poi si ferma. Un momento c'è, un momento non c'è, poi cambia colore e diremo non c'è niente di più capriccioso che le nuvole che volano sopra la nostra testa. E il salmista dice anche fino alle nuvole la fedeltà di Dio arriva, cioè abbraccia la capricciosità delle nuvole. Noi viviamo delle vite che sembra che viviamo a caso, le circostanze sembrano veramente avere la caratteristica delle nuvole, non sono a random, non hanno un significato, ma la Bibbia dice che nel piano di Dio anche queste nuvole delle circostanze sono guidate attraverso una mano invisibile verso un traguardo prestabilito. La fedeltà di Dio può arrivare alle nuvole e può dominare, anzi domina anche le nostre circostanze a caso. Un vecchio puritano disse, quando sei consapevole che la sua fedeltà regna anche le nuvole, puoi essere fiducioso in mezzo ad un mare instabile. Non è meraviglioso? Quando sei consapevole che la sua fedeltà regna anche le nuvole, puoi essere fiducioso in un mezzo a un mare instabile. Quanto è grande la fedeltà del Signore. Vogliamo vedere cosa ha significato la fedeltà di Dio nella vita di un uomo, in Genesi 48. Vogliamo entrare adesso nel testo sul quale vorrei che riflettessimo. Genesi 48, 15 e 16, soltanto due versetti. E voglio che veramente gioiamo questa mattina nella fedeltà del Signore. Non è fedele il Signore. Non è leale a te il Signore. Versetto 15, benedisse Giuseppe e disse, il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri. Benedisse Giuseppe e disse, questa è la voce di Giacobbe, il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco. Signore, grazie per la tua parola questa mattina. Grazie, Signore, perché possiamo avere l'opportunità di riflettere sulla tua fedeltà in un mondo passeggero, in un mondo che crolla, che si sgretola intorno a noi. Noi abbiamo un Dio fedele, Dio che non cambia. Io ti prego di veramente donare i nostri cuori, non solo la conoscenza, ma la consapevolezza che la nostra vita vissuta sotto la mano di guida del Dio dell'universo, che avvera e realizza il suo piano eterno nelle nostre vite. Gloria a te, Signore. Amen. Non è fedele il nostro Dio. È meraviglioso quando ti fermi a pensare, è meraviglioso riflettere come lui spiega, come se fosse un libro, davanti ai nostri occhi, il piano perfetto che lui ha per le nostre vite. Nonostante contrattempi, nonostante ostacoli, nonostante il nostro peccato stesso che ci assilla, Dio si dimostra sempre fedele. E voglio che ammiriamo la fedeltà di Dio, come visto nell'esperienza di un uomo, l'uomo Giacobbe, uomo che ha dovuto imparare che Dio è fedele e che di Dio ci si può fidare. Lui, forse più di nessun altro dei patriarchi, ce l'ha messa tutta per raggiungere i traguardi con le sue forze, con la sua mano. Per la fine dei suoi giorni si è reso conto che di Dio ci si può fidare ciecamente. Incontriamo Giacobbe in questi versetti alla fine della sua vita ed è pronto a morire, ad essere riunito al suo popolo. E lui ha vissuto 147 anni. 147 anni. Io ho vissuto 37 anni, anche se a volte mi confondo, 37 anni dall'ultimo conteggio. E sicuramente voi potete simpatizzare con me quanto è cambiata la mia visione riguardo la fedeltà di Dio di quando avevo 20 anni, 15 anni, non è vero? Adesso con 37 anni ho una visione diversa di quanto Dio è affidabile. Quando parlo con i miei figli o quando parlo con i giovani, vorrei con tutto il cuore poter fare un download dalla mia esperienza, dal mio, sarà poco, sarà molto, Dio lo sa, però da quello che è la mia esperienza della fedeltà di Dio, e vorrei che loro sapessero che qualsiasi cosa avvenga, Dio li porterà attraverso quella circostanza. Ma non posso fare questo download, scaricare quello che Dio ha fatto per me. Quanto più con i suoi 147 anni, Giacobbe, con tutto quello che ha vissuto, vuole trasmettere ad ognuno di noi, con tutto quello che ha vissuto, le vicissitudini, i fallimenti, le cose che adesso vedremo, alcune cose particolari, e vuole che noi sappiamo, i figli di Israele spirituali, che Dio è fedele attraverso ogni vento del mondo che viene, che va. C'è una roccia solida, un Dio che non cambia, un Dio che non volta mai le spalle. Sono convinto che se fosse qui con noi, in spirito lo è in qualche modo, vorrebbe dirci questo. Vorrebbe dirci: lasciate, figli di Israele, lasciate che i miei 147 anni vi dicano che Dio è fedele. Lasciate che i miei 147 anni vi sveglino dell'illusione di attaccare la vostra vita a qualsiasi forza, a qualsiasi sogno che non è l'Iddio dell'universo. Lasciate che i miei anni ve lo dicano. Lasciate che il Dio fedele, che mi ha accettato quando ero un bugiardo, quando ero un truffatore, lasciate che i miei 147 anni vi parlino. Lasciate che i miei 147 anni di vicissitudini vi confermino che Dio è leale al piano prestabilito, al compimento del proposito nella mia vita. Questo è quello che vorrebbe dirci, ed è quello che in sostanza dice. È affascinante riflettere che queste parole Giuseppe li dice nel paese di Egitto. È in Egitto quando dice queste parole e ci porta a riflettere cosa ci fa Giacobbe in Egitto. Cosa ci fa in Egitto? Non era la promessa di Dio che lui avrebbe dato la terra promessa di Canaan ai patriarchi? E non era Giacobbe già lì quando Dio le ha chiamato ad andare in Egitto? Che senso ha andare in Egitto? Genesi 46:2 dice: non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Là, in Egitto. Non ha alcun senso che lui si trovi in Egitto. Però vedete, lui ha capito qualcosa che noi dobbiamo capire. Ed è che Dio non è ferocemente leale al tuo piano. Dio non è ferocemente leale alla tua prospettiva di vedere come il piano per la tua vita o il piano di Dio si deve realizzare, no? È ferocemente leale al suo piano prestabilito. E non cambia, non vacilla, non cambia idea, ma va avanti e include Egitto per Giacobbe. Non temere di scendere, dice. E allora Giacobbe partì, leggiamo nel versetto 5. Questo tipo di fiducia, la fiducia che vediamo in Abramo dall'inizio, per Giacobbe ci è voluto un po' di tempo, se ricordiamo un po' la storia. Questa fiducia nella fedeltà, nella lealtà di Dio, Dio l'ha dovuto scolpire, perché non era sempre così, se vi ricordate. Però alla fine della sua vita, con 147 anni di esperienza con Dio, finalmente ha capito: il piano di Dio è il migliore. nonostante le circostanze che non hanno senso, nonostante i tiri mancini che mi manda la vita, il piano di Dio è il migliore. Lascia che i 147 anni ti parlino della sua fedeltà. Forse il piano di Dio ti ha portato in Egitto. Forse il tuo piano ha interrotto il tuo modello di vita, o ha interrotto la tua comodità. Pensate a quello che è stato per Giacobbe, un uomo di 147 anni. In questi giorni abbiamo visto la difficoltà che facevano alcune persone di una certa età di spostarsi da un posto all'altro. Non è facile, quanto più grande diventi, di lasciare tutto per andare in un posto nuovo. Giacobbe ce l'aveva tutto. Ma Dio l'ha detto, vai in Egitto. E lui è andato. Forse Dio ti ha detto la stessa cosa a te. Non andare in Egitto letteralmente, ma ti ha mandato un tiro mancino che non capisci. Però importa solo una cosa per Giacobbe, ed è quello che deve importare a noi, è quello che dice in 46:2, dice: scendi in Egitto perché io scenderò con te. Non è questa l'unica cosa che importa? Non è l'unica cosa che importa quando sei portato in Egitto, sei portato lontano da tutto quello che conosci o le esperienze, non riesce più a far senso? Io scenderò con te. Io scenderò con te in Egitto. Con i suoi 147 anni, lontano da casa, in Egitto, lui dice queste parole. Guardate che meravigliose parole. Dice: il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri è il Dio che è stato il mio pastore, da quando esisto fino a questo giorno. Parla prima di tutto di questo Dio, il Dio dei suoi padri, il Dio di questi due uomini, Isacco e Abramo. Di Isacco si diceva, abbiamo visto chiaramente, che il Signore è con te, parole dei Filistei. Che calibro di uomo che il mondo pagano dicesse di Isacco: abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te. L'hanno detto di te di recente. Ad Abramo hanno detto: tu sei un principe di Dio in mezzo a noi, figli di Chet. L'hanno detto ad Abramo. Abramo e Isacco, uomini che camminavano una testa più in alto di tutta la generazione che li circondava. E cosa ha fatto di loro degli uomini eccezionali? Cosa ha fatto di loro che si distinguissero nella loro generazione come uomini di Dio? Lo dice qua. Loro camminavano la presenza di Dio. Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri. Questo è il segreto. Loro camminavano davanti alla presenza di Dio, davanti al cospetto di Dio, non davanti agli occhi degli uomini, ma davanti agli occhi di colui che è fedele. A che serve attaccare il carro della vita a cose passeggere, a cose effimere, quando puoi attaccarti al Dio che è infinitamente affidabile? Questo hanno capito questi due uomini. Camminarono alla presenza di Dio. Basil Meloff, un grande uomo, disse questo. Dio lo usò grandemente. Lui anche ha capito il segreto della vita di successo. Disse: Enoch camminò con Dio. Tu cammini con un tuo amico, ma cammini con Dio. Mariti, voi camminate con le vostre mogli, ma camminate con Dio. Figli camminano con le loro mamme, ma camminate con Dio. Vedete, l'uomo che cammina alla presenza di Dio diventa un'isola di autosufficienza. Diventa una persona che non ha bisogno di appoggi esterni, perché lui cammina alla presenza di Dio. L'uomo che cammina alla presenza degli uomini ha bisogno di essere conosciuto da tutti. Chi cammina alla presenza di Dio non ha bisogno di essere conosciuto da nessuno. L'uomo che è intimo con Dio non è intimidito dagli uomini. L'uomo che non è intimo con Dio è intimidito da tutti. L'uomo che cammina alla presenza di Dio dice: se dispiacciamo Dio non importa chi compiacciamo, se compiacciamo Dio non importa chi dispiacciamo. L'uomo che cammina alla presenza di Dio dice: se c'è Dio non importa chi manca, se non c'è Dio non importa chi viene. Un'isola di autosufficienza. Camminano alla presenza di Dio. si preoccupano di quello che due occhi e quello che una mente pensa di loro al di sopra di tutto il resto, ed è quello che pensa Dio di loro, della loro condotta. Cammini con Dio. Abramo ricevette questa parola del Signore, disse in Genesi 17:1, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Cammina alla mia presenza. Non so se ti porta a riflettere come mi porta a riflettere a me, ma io voglio coltivare questo approccio alla mia vita. Voglio coltivare il cercare di preoccuparmi non quello che pensano i miei colleghi di me, non quello che pensa neanche la famiglia di me, neanche i miei fratelli di me. Non voglio essere portato qua e là per le opinioni pubblici, voglio che gli occhi di Dio siano su di me. Voglio coltivare solo questo. Cammina alla mia presenza. Neanche del tuo pastore terreno ti deve preoccupare. Camminarono alla presenza di Dio. C'è una pratica, c'è una disciplina, una condizione spirituale che penso che bisogna recuperare urgentemente. Ed è questo. Coltivare continuamente, riconoscere continuamente la presenza costante di Dio. Questo è qualcosa della quale la Chiesa nei suoi migliori momenti ha sempre fatto pratica. Gli antichi parlavano del godere della comunione ininterrotta con Dio. Vivevano coram Deo, vivevano agli occhi di Dio, vivevano al cospetto di Dio, coram faccia di Dio, non davanti al volto degli uomini. I vecchi parlavano così, c'era un vecchio uomo che diceva la somma di tutto è questo. Un vecchio puritano, ricordati sempre della presenza di Dio, gioisci sempre nella volontà di Dio, indirizza tutto alla gloria di Dio. Dobbiamo recuperarlo. Un altro uomo disse, sono qui seduto con voi, però dentro di me esiste la condizione di adorazione eterna, incessante e indisturbata. Camminare alla presenza di Dio. Ah, ma è difficile. Non so se posso arrivare a coltivare questa esperienza costante di Dio. Filippesi 1:7, Paolo dice queste parole interessanti. Dice, è giusto che senta così di voi perché vi ho nel cuore. Lui parla della chiesa di Filippo come se l'avesse sempre nel suo cuore, sempre nel suo ricordo. Perché non possiamo fare la stessa cosa con Dio? Avere Dio sempre nel nostro cuore, come una fiamma accesa, dovunque andiamo. E una volta che hai sperimentato la fedeltà di Dio, sarai libero di cercare i risultati appellandoti agli uomini. Questo è il segreto. Una volta che tu sai che Dio è fedele e che non mi devo appoggiare su strategie, mezzi, organizzazioni, denominazioni, appoggi umani, la libertà che viene al cuore dell'uomo è indescrivibile. Ma finché tu vivrai davanti agli uomini sarai prigioniero sempre delle loro opinioni, dei loro pensieri. Dichiara oggi la tua liberazione in Cristo dalla prigionia del pensiero degli uomini. Cammina alla presenza di Dio. Se noi capissimo veramente la fedeltà di Dio, il risultato sarebbe che l'investimento principale della mia vita non sarebbe devo far funzionare questa cosa, la mia famiglia, devo far funzionare il mio matrimonio, devo tirare fuori tutto perché i miei figli siano quello che io penso che devono essere. Ti curerà di questo e ti dirà io devo ossessionarmi per una cosa in questo mondo, curare la mia relazione con Dio. Curare la mia relazione col Dio fedele che sa benissimo come portare avanti il suo piano. E non è questa la sciagura della Chiesa moderna. Non conosciamo la fedeltà di Dio e ci buttiamo su strategie, su mezzi, pubblicità, ci ossessioniamo, fatichiamo, una nuova organizzazione, una nuova denominazione. Perché? Perché non conosciamo la fedeltà di Dio che trascina le cose in avanti con una potenza che nessuna struttura umana può portare. la fedeltà di Dio. Ci ossessioniamo con che cosa? Fare pubblicità per noi stessi. Quanto siamo in gamba, quanto siamo belli. A me stupisce questa cosa. Quando guardi Gesù, lui faceva di tutto per assicurarsi che nessuno sapesse quello che aveva fatto. Non voglio che nessuno sappia quanto ho fatto miracoli e quanto ho preso. Non lo dite. Ma la Chiesa deve pubblicizzare. Deve far sapere a tutti quanto sono belli, grandi e di successo. Se vogliamo ossessionarci con una cosa, che non sia fare vedere quanto siamo in gamba noi, che non lo siamo, ossessiamo con conoscere Dio e la fedeltà del Dio che ci ha salvato. Il Dio alla quale camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, e poi va avanti e parla dell'Iddio che è stato anche fedele a lui. Invoca questi due nomi solenni, questi uomini di Dio, e poi aggiunge il Dio che è stato, il loro Dio è stato il mio pastore. È stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno. Non gli basta dire da quando sono nato, da quando sono concepito, da quando esisto, Dio è stato il mio pastore. Non è meraviglioso? Le parole di Giacobbe con 147 anni poter dire, dove altri vedrebbero fallimento, vedrebbero ostacoli, lui dice no, 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 Dio era sempre lì davanti che stava battendo la strada del suo piano che io dovevo inseguire. Lui sta dicendo che tutti conoscono la storia di Abramo e di Isacco che camminarono con Dio, ma lui dice no, no, non oso a mettermi al loro livello, non oso a dire che io ho camminato con Dio come loro camminarono con Dio, no, non oso a dirlo. Ma una cosa posso dire, ed è questo, che Dio è stato il mio pastore fedele, dall'inizio fino alla fine. È lo stesso Dio di loro, dice Giacobbe, è il Dio mio, il Dio che ha prosperato, ha supportato, ha salvato, ha guidato Abramo, Isacco, Giacobbe, è anche il tuo e il mio fedele pastore. Gli uomini cambiano, Dio seppellisce i suoi uomini, le sue donne, ma il Dio fedele, la roccia, rimane lo stesso. E non è vero che possiamo dire la stessa cosa? Non è vero che possiamo dire come Giacobbe, il Dio di questi grandi è stato anche il mio pastore, da quando esisto, da quando ero solo un pensiero nella mente di Dio, lui era il mio pastore. È un pastore, dice, usa questa bellissima parola, tante volte usate nella scrittura, e lui dice, non oso a dire che camminavo con Dio come quei giganti, loro camminavano come amici, parlavano faccia a faccia, io non oso a dirlo, però posso dire che Dio era sempre davanti a me. Era sempre lì, nonostante le situazioni pazzesche in cui mi trovavo o mi sono buttato io stesso, Dio era lì che sempre percorreva la strada perfetta che dovevo inseguire. 147 anni. Ogni valle, ogni cima, 147 anni di esperienza lo portano a dire questo. Vogliamo vedere alcune delle scene particolari in cui Dio ha dimostrato la sua fedeltà a Giacobbe. La storia di Giacobbe e la sua famiglia è un commentario sulla fedeltà di Dio. Tutta la Bibbia lo è, ma soprattutto la storia di Giacobbe e la sua famiglia. Ed è molto interessante che Dio sceglie di rivelare la sua fedeltà nel contesto di una famiglia disastrata. E se tu hai qualche dubbio che Dio è fedele nelle nuvole passeggere instabili della tua famiglia, leggi la storia di Giuseppe e di Giacobbe e di Lea e di Rebecca e di Laban. E se questo non ti convince della fedeltà di Dio, stai leggendo un'altra Bibbia. Dio è fedele per poter risolvere, anzi, a ogni circostanza della tua famiglia, descrivela come vuoi, sotto la sua padronanza. Ha un piano per la famiglia più disastrata. E io ho letto in questi giorni, soprattutto Genesi 27 a 50, ti incoraggio a leggerlo, se tu ti trovi in una condizione simile, o che hai bisogno della fedeltà di Dio, o che hai una famiglia difficile da gestire, vedi la fedeltà di Dio in questi versetti. E vedete che adesso quando leggeremo alcuni brani particolari, Questa prossima frase in versetto 16 dice: mi ha liberato da ogni male, ogni male. Ne ha subite parecchie, Giacobbe, vi ricordate di alcuni? Ma lui col senno del poi, con 147 anni, può dire: non era un caso, non era niente al di fuori della volontà di Dio, mi ha liberato da ogni male. Ogni male, ti ricordi? Ti ricordi Giacobbe quando si trovò all'inizio nella posizione scomoda, scomodissima, di essere la pedanina di una mamma dominatrice? Ovviamente lui non era la vittima soltanto, ha messo anche del suo, ha avuto tutta la sua vita il nome ingannare, immagina avere quel nome, ingannare. Però si trovava in questa situazione incredibile, assurda, in cui lui si doveva travestire da uomo peloso. Come hai fatto a conciarti in una situazione così, Giacobbe? Con tua mamma che ti sta dicendo che per ricevere la benedizione di papà ti devi travestire da uomo peloso. La verità è più folle della bugia tante volte. Come puoi dire che Dio aveva in mano questa situazione? Invece sì. Ogni cosa faceva parte del piano di Dio. E forse tu ti senti simile a come si sentì lui, vittima di persone, di circostanze fuori dal tuo controllo. In questo momento lo stai vivendo. Forse stai vivendo in un contesto di persone che intendono bene, però tu dici: no, non si fa così, mamma, no, voglio la benedizione, ma non si fa così. O magari sono persone che proprio vogliono il male tuo, può essere. E dici: come può Dio avere il controllo? Come può Dio essere leale a un piano quando le circostanze sono più instabili che il mare? Ascolta la voce dell'esperienza di Giuseppe. Mi ha liberato di ogni male. Il Dio che è stato il mio pastore sarà anche il tuo pastore. C'è una frase meravigliosa in Genesi 50:20. Andiamo a vederlo un attimo, perché senza questa consapevolezza tu farai fatica a veramente credere che Dio è fedele, nonostante le circostanze. Nella bocca di Giuseppe, però, Giacobbe potrebbe averlo detto anche lui, dice: voi avevate pensato del male, parlando ai suoi fratelli, voi miei fratelli avevate pensato del male contro di me, avevate usato la vostra capacità di scegliere per vendermi agli ismailiti, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene. Dio ha pensato di convertirlo in bene. Se tu non hai chiarezza su questo modo di agire di Dio, tu crederai che Dio sta sempre reagendo alle circostanze della tua vita. Non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è talmente sovrano, è talmente immenso, è talmente al di sopra di ogni consapevolezza umana, che lui, attraverso quello che sembrano le vicissitudini casuali della vita, sta portando avanti un piano prestabilito fin dalla fondazione del mondo. Come può essere, dici? Come può essere? Le mie circostanze sono cambianti. Non per Dio. Non per Dio. Tu dici: ma tutto? Ma ogni parola, ma ogni cosa che avviene sotto questo sole, mi stai dicendo che Dio ha in mente di compiere il bene attraverso quello? E io ti sto dicendo un rotondo sì. La vendita di Giuseppe agli ismailiti, la venuta del re da Siria in Isaia 10, che colpisce il popolo di Dio e poi viene colpito dalla giustizia di Dio, è parte del piano perfetto, incambiabile, immutabile del Dio dell'universo. Atti 4. Voi, israeliti, avete ucciso il re di gloria per conto del piano prestabilito del Padre per realizzare la salvezza dell'uomo. Come può essere? È il Dio della Bibbia. È il Dio che è fedele al suo piano, in mezzo alle circostanze cambianti, ma non per lui, della nostra vita. se Dio non ha il controllo assoluto, allora la parola fedeltà di Dio non ha alcun senso. La lealtà feroce al suo piano non ha alcun senso. È un Dio che sta reagendo, è un Dio che sta cercando di fare il meglio con quello che gli buttiamo. Non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia dichiara padronanza su ogni nuvola che si muove nel cielo, su ogni molecola che è in esistenza in questo universo. Non c'è un atomo in questo universo sul quale Dio non dica: io sono il padrone. E lo stesso vale per la tua vita. Se è vero questo, Salmo 139,16, nel tuo libro sono scritti tutti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno era sorto ancora. Dio è sovrano. Dio ha piano ed è fedele a questo piano. Anche quando mi trovo nella tenda di mio papà vestito da un uomo peloso, mia mamma dominatrice mi sta dicendo di farlo, io non capisco cosa sta succedendo. Dio è padrone in quel momento ed è fedele a un suo piano prestabilito? Sì. Grandioso Dio, meraviglioso Dio. Ricordi quando Giacobbe ha lavorato per Laban per 7 anni? 7 anni ha lavorato per avere Rebecca, e la prima notte delle nozze, chi si trova accanto? Un'altra donna, la sorella. Dio non è in questo, dai! Mi ha fregato questo Laban! Sono stato vittima di una truffa, Dio non è in questo. Ah no, non capisci l'Iddio dell'universo. Dice qua, quello che voi avevate pensato male contro di me. Magari io stesso avevo pensato di male contro di me. Io stesso mi sono cacciato in questa situazione folle, inspiegabile. Quello che io ho pensato il male per me, Dio ha pensato di convertirlo in bene. Non è meraviglioso? Non puoi sabotare la tua vita. Puoi provarci. Puoi zapparti il piede 1000 volte. Ma il piano di Dio è quello che sussisterà. E guarda che ci proviamo, non è vero? Ci proviamo a sabotare, ci proviamo a zappare il piede. Forse tu sei stato vittima di una truffa, di follie. Ti hanno ingannato e tu racconti la tua storia ed è più folle della storia che è scritta qua e dice: non riesco a capire come mi sono buttato in questa situazione, mio fratello è contro mia sorella e mio papà sta insultando, come posso vedere la mano di Dio in questo? Ti dico che c'è, ti dico che la mano di Dio c'è per compiere un piano perfetto. Ricordi quando Giacobbe ha perso suo figlio primogenito da parte di Rebecca? Ti ricordi quando hanno detto che Giuseppe era stato sbranato da una belva? E lui, leggiamo quella parte della scrittura, rifiutò di essere consolato. Cosa ha sentito Giacobbe in quel momento? Cosa può sentire un padre che perde un figlio, e non un figlio qualsiasi, un figlio che splendeva come una stella, un figlio che era speciale e tutti lo sapevano e adesso non c'è più. Un figlio che quando tutti gli altri ragazzi e i fratelli andavano a intrattenersi, lui veniva da papà e gli prendeva la manina a Giacobbe, Giuseppe camminava con lui e voleva stare con papà. Era talmente speciale che gli ha comprato questa tunica di tanti colori, non entriamo adesso a parlare nella follia di avere figli prediletti, però era il suo modo di far vedere, di esprimere quanto era speciale questo ragazzo Giuseppe. E lì viene detto che è stato sbranato. Che dolore perdere un figlio. Possiamo dire che Dio è fedele anche in questo momento. Magari qualcuno perde un figlio fisicamente, altri perdono dei figli spiritualmente e vedono come sperperano tutti i loro beni spirituali e vedi che si perdono nel mondo. Dio è fedele anche lì? Dio è leale a un suo piano perfetto, prestabilito, che sta spiegando davanti a te in modo perfetto? 147 anni dicono di sì. Il mio pastore, dice, il mio pastore andava sempre davanti a me, anche quando non riuscivo a vederlo. Non era morto Giuseppe, era portato da Dio per fare un altro compito nel frattempo che era nascosto dai miei occhi. Ma Dio è fedele. Dio è fedele. Non lo capivo al momento, non potevo vederlo con questi occhi miei fisici, carnali, però il pastore mi precedeva. Stava battendo la strada che io non potevo immaginare. E cosa posso dirti a te se tu hai sofferto come Giacobbe, sofferto una perdita, nessuno può consolarti, rifiuti di essere consolato. Mio figlio è andato lontano, mio figlio sta vivendo dissolutamente, mi è morto non un figlio, ma mi è morto un sogno, mi è morto una possibilità, un ideale, mi sento perso per conto di questa perdita. Ascolta la voce dei tuoi antenati sofferenti, ma gioiosi, ti dicono, Dio che è stato il mio pastore, sarà anche colui che guida a te, Dio sarà con te. Forse ti ricordi anche la scena, torneremo a Giacobbe forse dopo, anche se non abbiamo tempo, però ti ricordi la scena quando i figli di Giacobbe hanno dovuto imparare riguardo alla fedeltà e riguardo alla fedeltà di Dio. Stavo leggendo soprattutto i capitoli precedenti in cui i fratelli di Giuseppe vengono a Giuseppe già secondo del faraone e mi chiedevo qual è il punto, te lo sei chiesto? Cosa sta cercando di dirci la parola di Dio in questa scena, queste scene strane dove Giuseppe mette la prova, li chiama spie, poi mette il denaro nel sacco, poi mi è venuto, non è così difficile da capire. Giuseppe li sta provando e Dio tramite Giuseppe li sta mettendo alla prova in quel punto dove loro hanno un peccato dominante che devono correggere. Qual è? La slealtà. Non sono uomini fedeli. Hanno svenduto il loro fratello. Al minimo, alla minima possibilità, hanno svenduto il loro fratello. E Dio sta forgiando il popolo, futuro popolo di Israele, per creare uomini fedeli. E sta anche insegnandoci qualcosa riguardo se stesso. Dove l'uomo è infedele, dove l'uomo è sleale di natura, Dio non è così. Loro hanno venduto Giuseppe al minimo male percepito. Al minimo male percepito hanno venduto Giuseppe, l'hanno tradito. E questo è quello che fa l'uomo. Ma Dio non fa mai questo. Dio percepisce dei mali in noi, anzi, li vede. E non sono piccoli mali percepiti, sono peccati grossolani contro la sua giustizia e la sua santità. Ma Lui in Cristo Gesù non ci svende, non ci tradisce, non ci svende agli ismaeliti e dice basta, non vi sopporto più. È radicalmente diverso a noi. Noi vendiamo Dio, noi abbiamo svenduto Dio, al minimo male percepito. Dio, non mi hai dato quello che volevo che tu mi avresti dato, non voglio più saper niente di te, voglio allontanarti dalla mia vista. Dio non fa così. Dio ha fatto per noi quello che noi abbiamo fatto a Lui, in Gesù Cristo, è stato allontanato. È stato allontanato da Dio, è stato venduto, è stato tradito dall'uomo affinché noi potessimo sperimentare per sempre la fedeltà di Dio nelle nostre vite. Fallimenti, ostacoli, peccati, Dio non ti svenderà mai. Dio non ti lascerà mai. Dio è fedele a te. È fedele non tanto a te, ma è fedele alla promessa che ha fatto al Figlio di salvare un popolo che lo appartenga, e tu e io ci troviamo nel numero di questi. Grande la sua fedeltà. Grande la sua fedeltà. C'è un bel canto che dice, canto che grande è il grande e potente re, purché lui mi consideri più importante di ogni altra cosa, anche la sua stessa gloria. Non è vero che agiamo così, quanto è grande Dio, purché mi consideri quello che io penso di meritare. Ma anche in questa condizione Gesù, col suo sangue, parla per noi e si dimostra fedele. La fedeltà di Dio per conto di Cristo non ci dà quello che meritiamo. Invece fa che su Cristo sia versato il salario della nostra slealtà. E quando Lui fa quest'opera, è libero di versare su di noi tutta la sua fiducia, lealtà, che non accetta compromessi, non accetta vacillo per compiere la sua promessa. Che queste parole possano essere la bandiera issata della Chiesa, del tuo cuore. Dio è fedele. Le nuvole passeggere verranno, se ne andranno. L'instabilità sembrerà di dominare la tua vita, ma la fedeltà di Dio raggiunge fino alle nuvole. Vogliamo cantare un ultimo canto riguardo alla fedeltà di Dio. E vogliamo cantare un inno. Ho deciso